Allora, sono Vincenzo Gulì, sono uno storico e stasera ho parlato del volto poco conosciuto del brigantaggio, rivalutando un po' questo fenomeno che in queste zone è stato molto frequente dal 1799 a dopo l'Unità d'Italia. I briganti erano delle persone che, in base anche a una legge di Carlo di Borbone, prendevano le armi per difendere la loro patria, e l'hanno fatto finché non è stato ripristinato il governo precedente, quando i Borbone sono tornati. Con i Savoia hanno dovuto morire prima i superstiti emigrare, lo sappiamo, per la prima volta. Cioè, questo è stato il fatto principale che stasera ho spiegato.
Salve, buonasera, sono Antonio Porichetti, scrittore e saggista, e io ho parlato di luci e ombre del Risorgimento, aspetti della questione meridionale, citando brani e pareri dei principali, forse, tra i meridionalisti italiani, da Giustino Fortunato, che è nato qui a Rio Negro in Vulture, Francesco Saverinitti, Pasquale Villari, andando più avanti anche autori più recenti, a partire da Pasquale Saraceno e Luigi De Rosa. E diciamo, ho parlato appunto del fatto che il Mezzogiorno ha pagato un caro prezzo all'unificazione d'Italia, cercando però di spiegare che nel Mezzogiorno non c'era altra via giusta, sana, se non quella della unità d'Italia, come dimostrano questi autori. Anche Benedetto Croce lo dice in vari suoi scritti, e quindi questo è stato più o meno il carattere del mio intervento, cercando di spiegare come invece a quella che doveva essere la vecchia unità d'Italia, però purtroppo si è manifestata una unità che ha fatto interessi di gruppi di potere forti e che non ha permesso il pieno svolgersi del Risorgimento italiano, dell'unità d'Italia, che comprendeva l'inserimento degli italiani nel circolo della civiltà europea, nella garanzia dei diritti civili, sociali, che le rivoluzioni della modernità avevano portato un po' in tutto il mondo e che con il Risorgimento, almeno in buona parte, si sono realizzati. Restano aspetti critici che devono essere affrontati, momenti della cittadinanza di riflessione come questi sulle problematiche della unità d'Italia, secondo me, sono importanti. Ultima nota riguarda indubbiamente una delle origini del problema meridionale, che sta nella fine di quella che è stata la Repubblica del 1799, che è finita a differenza della repressione piemontese di fine del Settecento, non con l'esilio e il carcere di un'intera classe dirigente, ma con l'eccidio di una classe dirigente, che ha tolto al sud le capacità di governo che c'erano, la grande cultura, il grande respiro storico che aveva dato lustro in tutta l'Europa. Questo è stato l'origine, la vera base del grande divario che si è aperto tra il nord e il sud d'Italia.
Alcuni sostengono che l'unità d'Italia, fatta male, e questo è un dato di fatto, sia stata voluta soprattutto da potenze straniere come l'Inghilterra. Quindi c'era la possibilità di fare qualcos'altro, visto e considerato il fatto che l'unità vera e propria non c'è mai stata.
Dunque, questo dal mio punto di vista, in base ai miei studi, è vero. E mi rifaccio particolarmente a Luigi Salvatorelli, Pensiero e azione del Risorgimento, e lui spiega con grande chiarezza che l'unità d'Italia è stata possibile compiere in due anni, tra il 1859 e il 60-61, e poi completata dopo, per almeno tre coincidenze fondamentali. La prima è l'interesse delle potenze straniere. Perché? Perché c'era l'interesse dell'Inghilterra, della Francia e della Russia a contrastare il blocco di potere prussiano-austriaco al centro dell'Europa, e chiaramente l'influenza e il dominio sull'Italia dava molta più forza a quelli che poi furono gli imperi centrali, quindi si prefigurava già, mancavano solo 50 anni, quelli che sarebbero stati i termini dello scontro nella prima guerra mondiale, lo scontro tra gli imperi centrali e le potenze occidentali, e poi la Russia, vabbè, che è caduta sotto la rivoluzione del bolscevismo. Questa è una prima, diciamo, coincidenza fondamentale che ha permesso che l'aiuto è stato. C'è un secondo fattore che è legato al fatto che, in ogni caso, perché se ne dica, c'è stata una grossa partecipazione popolare al Risorgimento, altrimenti non si spiegherebbero i moti del 1821 a Napoli e nel Regno di Napoli, quelli del 31 nell'Italia centrale, quelli del 40 e del 46 nella Romagna, e il 48 ancora nel Regno di Napoli, dove la reazione borbonica ha fatto ritornare i fantasmi del 99 un'altra volta. Quindi la partecipazione popolare c'è stata, probabilmente c'è stata anche una reazione, ma io credo che bisogna fare anche una differenza qualitativa tra i diversi tipi di partecipazione, perché tutto sommato dietro coloro che si battevano per il Risorgimento c'era un'idea, c'era l'idea di fare l'Italia una, e infatti il secondo concetto è di carattere etico-culturale, la seconda coincidenza che poi ha unito tutto. Il Risorgimento sta a significare il sorgimento di qualcosa che c'era già. L'Italia nasce nel Mezzogiorno d'Italia, una parola greca che nasce nella Magna Grecia, e poi si è sviluppata l'Italia nel 200 con la grande cultura, con le grandi signorie, con i comuni al nord, con le grandi opere che sono state fatte. Semplicemente c'era un difetto nella formazione politica statale, ma la nazione italiana culturalmente, idealmente, esisteva già, nonostante le differenze geografiche e quant'altro, ma questo non poteva venire per caso, non poteva durare 154 anni se non teneva niente dietro. Dietro i briganti c'era, lo dicono tutti i grandi storici, c'era la miseria, c'era la fame, c'era una condizione aspra, c'era la disperazione, perché nessuno va nelle case degli altri a sbranare, a scannare, se non è disperato. Quindi, e non c'era una grande idea che poteva fare questo. La storia di alcuni briganti, anche grandi, che per ottenere la libertà si sono arruolati poi nelle file dei garibaldini, poi non l'hanno ottenuto, lo sta a dimostrare, che non c'era un filo ideale vero dietro queste rivolte. E una cosa è la rivolta, e una cosa è la rivoluzione. Il Risorgimento è stata una rivoluzione, avevo un'idea. Quindi, e d'altronde, mi permetto di fare un altro esempio di tipo qualitativo. Nel 1794 Emanuele De Deo e altri due amici vengono accusati da Maria Carolina e da Ferdinando IV di essere dei sovversivi, e i genitori di Emanuele De Deo hanno la possibilità di liberarli e di sottrarli alla condanna a morte, perché hanno amicizie, conoscenze, perché poi la corruzione nel regno borbonico era molto forte, come purtroppo anche oggi, questo bisogna dirlo. Emanuele De Deo rifiuta e va incontro alla morte, convinto della sua idea, per difendere la dignità della sua idea. Non ha scelto di salvarsi cercando la via più comoda. Secondo me tutte queste differenze agli occhi degli italiani e dei meridionali dovrebbero sempre saltare su. E purtroppo la questione meridionale, il problema del Mezzogiorno, è archiviato dalle classi dirigenti e di governo. E non se ne parla più, non si fa più chiarezza. Come del resto la storia d'Italia andrebbe approfondita. Accanto alla storia che invece si vuole ridurre nelle ore di insegnamento delle scuole, bisognerebbe fare anche corsi di storia d'Italia. I ragazzi escono dalle scuole che hanno poche basi, è difficile, però è necessario, perché solo così si anima lo spirito civico di un popolo, educandolo o almeno mettendolo nella condizione di capire quali sono i problemi. Poi ognuno, in base al suo spirito critico, decide, fa, però